Sì. Stasera riprenderemo un pochettino l'argomento di ieri sera che abbiamo trattato a Palermo. In Romani, anzi prima di Romani, prima di leggere Romani, prima di leggere Romani prendiamo Matteo capitolo 13, un attimo. Matteo capitolo 13, dal versetto 1, Gesù parla della parabola del seminatore. Già abbiamo trattato questo argomento una volta. Gesù parla, leggiamo dal verso 1: ora in quello stesso giorno Gesù, uscito di casa, si pose a sedere presso il mare. E grandi folle si radunarono intorno a lui, così che egli, salito su una barca, si pose a sedere. Tutta la folla stava in piedi sulla riva. Ed egli espose loro molte cose in parabole, dicendo: ecco un seminatore, uscì a seminare. Come tutti quanti noi sappiamo, lui racconta la parabola del seminatore. Era arrivato a un certo punto, quando termina il versetto 9, dice: chi ha orecchi da udire oda. Allora i discepoli, accostatisi, gli dissero: perché parli loro in parabole? E Gesù, rispondendo, disse loro: perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chiunque non ha gli sarà tolto anche quello che ha. Perché parli loro in parabole? E Gesù risponde: perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. La domanda è: perché a loro non è dato? Ricordate, abbiamo trattato questo argomento una volta. Le parabole sono delle storie che trattano delle verità. In realtà, se potessimo definire in con una spiegazione molto semplice e breve il significato della parabola, parabola significa verità nascoste, che vengono rivelate soltanto a chi ha desiderio di conoscerle. La parabola è una verità nascosta, appositamente nascosta, che viene rivelata solo a coloro che hanno desiderio di conoscere. Questo è il motivo per il quale Gesù parlava in parabole. Questo è il motivo per il quale Gesù ai suoi discepoli spiegava le parabole, dice: a voi è dato di conoscere il mistero del regno dei cieli. Perché a loro è stato dato? Perché loro stavano pagando un prezzo, perché loro avevano deciso di seguirlo. Loro avevano detto sì. Loro avevano abbandonato casa e famiglia. Io non ho mai sentito un predicatore insegnare sul fatto che Pietro abbia lasciato la moglie e la casa per seguire Gesù 3 anni. Io penso a come si doveva sentire la moglie di Pietro, che Pietro era sposato quando seguì Gesù. Anche altri discepoli erano sposati quando seguivano Gesù, non lasciato in senso definitivo, ma pagarono un prezzo molto alto. Ed ecco perché Gesù per loro aveva delle rivelazioni che non poteva avere per altri, perché Gesù rivela i misteri del regno dei cieli soltanto a chi ha fame e chi ha desiderio e a chi dimostra di avere interesse. Non perché Gesù sia un razzista o un classista o perché voglia fare disparità tra le persone. Perché a loro parli in parabole e a noi no? Gesù ha detto: a voi è dato di conoscere il mistero del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Ma perché non è dato? Perché non hanno ancora dimostrato di avere fame. E quindi le parabole sono verità nascoste che verranno rivelate soltanto a chi ha il desiderio di conoscere. Guardate un attimo il versetto 44 di Matteo 13. Questo ci spiega ancora meglio di che cosa si tratta. di nuovo, il regno dei cieli è simile ad un tesoro nascosto in un campo che un uomo, avendolo trovato, nasconde. E per la gioia che ne ha, va, vende tutto quello che ha e compra quel campo. Va, vende tutto quello che ha e compra quel campo. Guardate il versetto 45. Il regno dei cieli è simile ad un mercante che va in cerca di belle perle. Trovato una perla di grande valore, va, vende tutto ciò che ha e la compra. È importante che noi comprendiamo questo principio. I misteri del regno dei cieli vengono rivelati da Dio a chi ha fame e chi ha desideri, a chi ha voglia, non chi frequenta una comunità, non a chi è nato di nuovo o a chi è stato riempito di... No, pensate un attimo che una delle persone più straordinarie che Gesù abbia mai incontrato, della quale lui ha decantato la fede, non era né un giudeo né un cristiano né niente, era il centurione di Capernaum. Ed era un uomo che aveva compreso i principi del regno. Lui era un centurione, viveva in una mentalità del regno sicuramente, quindi aveva tanto da insegnare, anche se non era un credente. Ma è la persona che ha sorpreso Gesù. Gesù ha detto, è scritto, Gesù si meravigliò della sua fede, dicendo: neanche in Israele ho trovato una così grande fede. Ecco perché Gesù dice qua al versetto 12: a chiunque ha sarà dato e sarà dato in abbondanza, ma a chiunque non ha gli sarà tolto anche quello che ha. A chiunque ha desiderio, a chiunque ha desiderio e ha voglia realmente di imparare e di conoscere, gli sarà dato e gli sarà dato in abbondanza. Questo è molto importante perché Gesù parla dei misteri, di conoscere i misteri del regno dei cieli. Conoscere i misteri del regno dei cieli è fondamentale. Guardate in Matteo al capitolo 16, al versetto 19, Gesù parla con Pietro. Qualcuno mi dà un mazzo di chiavi? Qualcuno ha un mazzo di chiavi? Comunque sia. Mazzo.
Sono nella tasca. Sono là, nella tasca. Ah, che bravo, eh.
Grazie, pastore Giacci. Matteo 16, il versetto 19. Gesù dice: io ti darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che avrai sciolto sulla terra sarà sciolto nei cieli. Matteo 16, 19. Ora una dichiarazione del genere farebbe saltare dalla sedia chiunque. In quel momento Pietro riceve queste parole. Ora io vi chiedo, a parte il proprietario di queste chiavi, se io dessi queste chiavi a mio padre e ti dicessi: usale, devo sapere che cosa apro. Avere le chiavi senza sapere cosa apre non mi serve a niente. Avere le chiavi del regno dei cieli senza saperle usare o senza sapere cosa aprono queste chiavi non serve assolutamente a niente. Se io me ne vado, se il pastore Ciaccio se ne va di casa e dà queste chiavi ad uno sconosciuto e lui dice: usale come vuoi, io ritornerò fra una settimana. Fra una settimana lui ritornerà e lui cercherà e troverà quella persona che ancora cerca di capire quale chiave apre cosa. Provo un verso, provo un altro verso, provo un verso, provo un altro verso. Questo ci fa capire come molti credenti usano versetti della Bibbia, dichiarano versetti della Bibbia, ma non riescono ad aprire. Provano continuamente, stanno tutta una vita a cercare di capire quale chiave apre quale porta. Ora Gesù ha detto: io ti darò le chiavi del regno. Le chiavi del regno non servono per entrare nel regno, perché la Bibbia dice qualcosa di straordinario. Guardate in, andiamo un attimo nel Vangelo di Luca, al capitolo 12, il versetto 32. Gesù dice: non temere, o piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il regno. Dillo insieme a me: al Padre mio gli è piaciuto darmi il regno. Lui non si è mai pentito di quello che ti ha dato, e lui desidera che tu sappia usare e che tu sappia vivere, che ognuno di noi sappiamo vivere in quello che lui ci ha dato. È piaciuto al Padre vostro di darvi il regno, non quando morirete. Guardate in Luca 17, versetto 20. Luca 17, versetto 20. Ora è interrogato dai... da chi?
Farisei.
Dai farisei, non dai suoi discepoli. Attenzione, perché questo è un particolare importante. Interrogato dai farisei sul quando verrebbe il regno di Dio, rispose loro e disse: il regno di Dio non viene in maniera che si possa osservare, né si dirà eccolo qui o eccolo là, poiché ecco il regno di Dio è... A chi stava parlando Gesù?
Ai farisei.
Ai farisei. Non stava parlando ai credenti di una comunità. Stava parlando alle persone più religiose che esistevano a quel tempo, più cattive che esistevano a quel tempo, e alle persone che lo consegnavano nelle mani dei romani. Le persone colpevoli di aver consegnato Gesù nelle mani di Ponzio Pilato. Gesù ha detto: il regno di Dio è dentro di voi. Se Gesù lo avesse detto oggi, per la condizione attuale della Chiesa, avremmo detto: no Gesù, tu hai sbagliato, il regno di Dio è soltanto in coloro che sono nati di nuovo. Gli evangelici avrebbero detto: solo per gli evangelici. I cattolici avrebbero detto: è solo per i cattolici. Gesù ha detto ai farisei, ha detto: il regno di Dio è dentro di voi. Che erano le persone contrarie a Gesù. Questo ce la dice lunga su qualcosa. Guardate un attimo Matteo capitolo 13 di nuovo. Versetto 36. Per farvi comprendere di che cosa stiamo parlando, dovremmo entrare ed entrare ed entrare. Versetto 36. Gesù, licenziate le folle, se ne ritornò a casa, e i suoi discepoli gli si accostarono dicendo: spiegaci la parabola della zizzania nel campo. Ed egli rispondendo disse loro: colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Chi è il figlio dell'uomo?
Gesù.
Il campo è il... il campo è il
mondo.
Il mondo. Il buon seme sono i figli del regno, e la zizzania sono i figli del maligno. Ora attenzione a questa espressione, perché ci possono trarre veramente in inganno. Gesù non sta dicendo che il buon seme sono i figli di Dio, ma i figli del regno.
Hanno realizzato, no?
Attenzione, versetto 39. Il nemico che l'ha seminata è il diavolo, mentre la mietitura è la fine del mondo e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e si brucia nel fuoco, così avverrà la fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli ed essi raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e gli operatori di iniquità e li getteranno nella fornace del fuoco, e lì sarà il pianto e lo stridor di denti. Vedi che l'inferno esiste? Vedi che l'inferno esiste? Il versetto 41. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli ed essi raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutte le opere di iniquità. Nel testo greco non parla di operatori, non parla di persone. Parla esclusivamente di opere. Questo me lo sono fatta dire da Walter Biancalana. Lo dico perché gliel'ho chiesto pubblicamente, perché sto telefonando a lui diversi mesi fa. E in prima Pietro, anzi in seconda Pietro, versetto capitolo 3, versetto 9, dice: il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come alcuni credono che gli faccia, ma è paziente verso di noi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti vengano a ravvedimento. Abbiamo studiato cos'è il ravvedimento. Seconda Pietro 3, ora sto leggendo il verso 10. Ora il giorno del Signore verrà come un ladro di notte, in quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi si dissolveranno consumati dal calore, la terra e le opere che sono in essa saranno arse. Il regno di Dio è un messaggio talmente ampio e talmente vasto che a volte non ci rendiamo conto di quanto sia importante e fondamentale per noi comprenderlo, perché del resto è l'unico messaggio che Gesù ha insegnato, l'unico in assoluto. Questo è il motivo per il quale lui è venuto. Guardate in Luca al capitolo 4, al versetto 42. Luca 4, 42 dice così: poi fattosi giorno, egli uscì e andò in un luogo deserto, ma le folle lo cercavano e lo raggiunsero e lo trattenevano perché non andasse via da loro. Ma egli disse loro: bisogna che io annunzi la buona novella del regno di Dio anche alle altre città, perché, questa è una frase scioccante, perché io sono stato mandato per questo. Vedete, Gesù, noi pensiamo che sia stato mandato esclusivamente per morire sulla croce. Questo è quello che ci è stato sempre insegnato. Lui è nato e cresciuto all'ombra della croce. Gesù non ha mai detto che è venuto per morire sulla croce, che era questa la sua missione. Gesù ha detto che la sua missione, il motivo per il quale è stato mandato, è quello di predicare la buona notizia del regno di Dio. Ora, se noi togliessimo i 3 anni del ministero di Gesù e lasciassimo soltanto la croce e la risurrezione e l'ascensione, non avrebbe alcun senso. Noi abbiamo fatto della croce il fine, mentre la croce è un mezzo per arrivare a un fine. Noi abbiamo fatto della resurrezione un fine, noi siamo specializzati nel fare di alcuni messaggi il fine ultimo. Ma la resurrezione, così come la croce, è un mezzo per arrivare a un fine. L'ascensione, per quanto importante e straordinaria sia, il versamento dello Spirito Santo, la creazione, la nascita della Chiesa, i doni dello Spirito, i doni ministeriali, le funzioni e tutto quello che riguarda la Chiesa oggi, non sono il fine, ma sono il mezzo per arrivare a un fine. Paolo dice una cosa straordinaria, dice in Colossesi 1:13, dice: egli ci ha riscattati dall'autorità delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. Il compito di Gesù è quello di restaurare qualcosa che è andato storto, qualcosa che è stato corrotto, qualcosa che è stato letteralmente distorto nel cuore delle persone. Attraverso Cristo, non attraverso la croce, attraverso Cristo, quindi attraverso il suo ministero intero e globale, ma in maniera particolare attraverso il suo insegnamento, noi oggi comprendiamo che il regno di Dio è stato restaurato nel cuore delle persone, perché è questo che Adamo ha perso. Adamo non ha perso il paradiso. Adamo non ha perso il cielo. Adamo non ha perso la salvezza. Adamo, quando ha peccato e si è ribellato a Dio, ha perso la sua autorità sulla terra, ha perso la sua posizione sulla terra. non ha neanche perso la comunione con Dio, perché Dio continua a parlare con lui costantemente e continuamente, e dopo di lui tutti i suoi figli e i suoi nipoti e i suoi pronipoti, Dio continua a parlare, quindi non si è interrotta la comunicazione con l'uomo, si è interrotta l'autorità che l'uomo aveva sulla terra. E Gesù, attraverso il suo ministero, attraverso la sua vita, ha dimostrato che è possibile ritornare all'origine.
Amen.
Salvezza uguale ritorno alle origini.
Amen.
Ritorno ad una posizione di autorità, ritorno ad una identità specifica. Ecco perché è così importante predicare il Vangelo. Perché predicare il Vangelo significa risvegliare nel cuore delle persone il regno di Dio. Non le stiamo strappando dalle fiamme dell'inferno. Stiamo cercando di riportarle nella loro posizione di figli. Il nostro compito è quello di rintracciare tutti i figli dispersi, tutti i figliol prodigo che si trovano tra i maiali. E riportarli a casa, letteralmente. E riportarli in una posizione dove possono regnare, dove possono riprendere consapevolezza, coscienza della loro posizione, della loro identità, di tutti i privilegi che Dio ha stabilito per la loro vita. In cosa consiste il regno di Dio? Romani, capitolo 14, il versetto 17. Romani 14, versetto 17 dice così: il regno di Dio non è mangiare e bere. Paolo sta cercando di sistemare alcune questioni di coscienza all'interno della chiesa lì di Roma, perché con gli italiani si può parlare di mangiare, eh? È l'unica lettera dove lui parla in maniera particolare di mangiare, sono la lettera ai Romani. Il regno di Dio non è mangiare e bere, ma giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Cos'è il regno di Dio? In cosa consiste il regno di Dio? Il regno di Dio consiste nella giustizia. L'abbiamo spiegato tante volte che cos'è il significato della parola giustizia. Significa letteralmente essere posizionati in maniera corretta. Quando parliamo della giustizia di Dio è la comprensione di ciò che lui ha fatto non solo per noi, ma ciò che lui ha fatto di noi. E stasera voglio pregare che, tenete il segno su Romani 14, io voglio pregare stasera che lo Spirito Santo faccia un'opera, l'opera per la quale è stato mandato. In Giovanni 16, se noi leggiamo il versetto 8, noi vediamo qual è lo scopo e il compito dello Spirito Santo che abita nelle nostre vite. Giovanni 16, versetto 8, dice Gesù: quando sarà venuto? Anzi, leggiamo il verso 7, Giovanni 16, 7. Tuttavia io vi dico la verità, è bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vado io ve lo manderò. Un giorno faremo uno studio, cercheremo di insegnare sul ruolo dello Spirito Santo oggi nel mondo. Se possiamo compararlo a quello che era l'impero romano di un giorno, di un tempo, senza essere frainteso, Gesù è il re ed è paragonato a Cesare, ma lui mandava dei governatori in ogni città dove loro prendevano possesso per far sì e fare in modo che Roma fosse presente in ogni luogo. E lo Spirito Santo è la figura di Ponzio Pilato. Lui è il governatore, colui che governa oggi nel mondo. Vedete, i romani hanno non inventato, ma hanno implementato il concetto della colonizzazione. Il concetto della colonizzazione è importante perché l'impero romano, storicamente parlando, è stato uno degli imperi più grandi, ma in maniera particolare è stato il più longevo, quello che è durato più di qualunque altro impero a livello mondiale nella storia. È durato circa 400 anni, 300-400 anni. Il più potente è quello che ha dato l'impronta di civiltà più di qualunque altro impero a livello mondiale nella storia. Ora, cosa facevano i regni di un tempo? Seguitemi, perché tutto quello che vi dirò avrà senso fra qualche istante. I regni, quando un re voleva conquistare un territorio, faceva una cosa: muoveva il suo esercito in questo territorio straniero, in questa terra straniera, combatteva, uccideva tutti gli uomini e tutti gli anziani, e si portava tutte le donne e tutti i bambini e tutti i giovani. E il concetto era questo: andava, conquistava, uccideva i forti e sradicava quel ciò che rimaneva del popolo e lo portava nella propria terra, facendo di loro degli schiavi. Ok? Questo è il modello che tutti i regni del mondo hanno utilizzato. Il primo che ha inventato questo concetto è stato in realtà Alessandro Magno. Nel 400 avanti Cristo, credo, tra il 500 e il 400 avanti Cristo. Ascoltate cosa facevano i romani. I romani non lo hanno inventato, l'hanno imparato dai greci. Loro andavano in un territorio, ma non sradicavano il popolo straniero e lo portavano nella loro patria facendone degli schiavi. Loro occupavano la terra e rendevano quel territorio Roma. E tutte le persone che rimanevano lì pagavano le tasse, vestivano come i romani, mangiavano come i romani, parlavano come i romani, tutto diventava Roma. E in ogni luogo dell'impero romano c'era un governatore, e questo governatore faceva in modo che quel luogo, che quella città fosse Roma, anche se Roma era a 3.000 chilometri di distanza. Quando parliamo del regno di Dio e dell'opera che Gesù ha fatto, Gesù non è venuto per sradicarci dalla terra e portarci in cielo. Lui ha portato il cielo sulla terra. Ed ecco perché lui ci ha insegnato: quando pregate, pregate così: Padre nostro che sei nei cieli. Il Padre non sarà mai sulla terra, la sua dimora è nei cieli, ma venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà qui sulla terra come è fatta in cielo. Ecco perché nella cultura religiosa Gesù è venuto per preparare un popolo per poi sradicarlo dalla terra e portare pochi eletti in cielo. Ma l'uomo non è stato creato per il cielo.
Amen.
L'uomo è stato creato per la terra. Ecco perché un giorno ci saranno nuovi cieli e nuova terra. Quando si parla dei cieli, quando Gesù parla dei cieli, ad esempio, non vi fate tesori sulla terra, ma fatevi tesori nei cieli, non sta parlando di quando un giorno moriremo. Quando parla dei cieli, i cieli è sinonimo del regno dei cieli. Nella Bibbia troviamo l'espressione regno dei cieli e regno di Dio. Qual è la differenza tra regno dei cieli e regno di Dio? Il regno dei cieli è il luogo, possiamo chiamarlo l'indirizzo letteralmente, il luogo dove il Padre dimora. Il regno di Dio invece è l'influenza del regno dei cieli sulla terra. Così come in cielo, così sia fatto in terra. Il regno di Dio consiste in giustizia, pace e gioia. E guardate cosa dice Gesù al versetto 7, Giovanni 16. Tuttavia vi dico la verità, è bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà mai a voi il governatore, colui che avrà il compito.
Consolatore
naturalmente. È colui che ha il compito che il regno di Dio funzioni sulla terra per mezzo di voi. Dove abita lo Spirito Santo?
Dentro di noi.
Dentro di noi. Dov'è il regno di Dio?
Dentro di noi.
È dentro di noi. Se me ne vado, io ve lo manderò, e quando sarà venuto egli, vorrei che sottolineaste questa parola in maniera particolare, egli convincerà, egli convincerà, egli convincerà. Non dovete essere convinti da un uomo, è lo Spirito Santo che convince, egli convincerà. E voglio che ognuno di voi stasera possa iniziare a pregare in questo modo: Spirito Santo, convincimi. Convincimi di questa verità, convincimi di questa realtà, convincimi del fatto che è possibile vivere il cielo sulla terra, che è possibile vedere il regno di Dio operare nella mia vita. Voglio che tu convinci ogni neurone nel mio cervello che è possibile vivere in maniera soprannaturale, che è possibile essere guariti, che è possibile avere la provvidenza per ogni problema economico, che è possibile uscire fuori dalla povertà, che è possibile uscire fuori dalla malattia, che è possibile uscire fuori dall'oppressione, che è possibile uscire fuori dalla depressione, che è possibile ogni cosa. Io voglio che tu convinca ogni parte del mio cervello e della mia anima che è possibile. Lo Spirito Santo è colui che convince di cosa? Di, prima di tutto, di peccato. Quindi vediamo lo Spirito Santo dire: non fumare, perché tu stai fumando, non guardare film sporchi, non ti drogare, no, non è così. Questo è il modo come noi facciamo le cose. Guardate il versetto 9. Di peccato perché? Guardate che cosa è il peccato secondo Gesù. Questa è l'unica definizione che Gesù ha dato del peccato. Tutte le altre cose sono frutti. Ma qual è la radice? Noi parliamo alle persone, però tu dovresti smettere di giocare alle macchinette, però tu dovresti smetterla di andare con le donne, però tu dovresti smetterla di fare questo, però tu dovresti. E sai perché se tu semi? Oggi ho assistito ad una scena incredibile, non voglio fare nomi. Andrea non era ancora venuto stamattina, mentre eravamo lì a pescare al porto di Ognita. Eravamo tranquilli, c'era un vecchietto. C'ero io, c'era un amico nostro, mio, di Daniele, di
Andrea.
E arrivato a un certo punto è venuto un vecchietto. Un vecchietto tranquillo, bellino, simpaticissimo, straordinario. È venuto, si stava per sedere, ha scambiato una parola con quell'altra persona un po' più anziana di lui e cominciano a litigare. Ma non tutte e due, quello da solo. Perché io amo la pace, perché io amo l'amore, perché io odio la violenza. Però non ti posso benedire, ma manco ti posso maledire. E comincia e parlava con questa persona, e lui nel frattempo dichiarava di essere una persona timorata di Dio, che amava l'amore, che viveva solo per amore e che faceva tutte le cose per amore. Ha reso quella pescata per un quarto d'ora un inferno.
Con tutto l'amore.
Con l'amore.
Con tutto l'amore.
Continuava ad inveire contro quella persona, contro quel vecchietto che era misurato, che mischino aveva sbagliato a dirgli una cosa. Lo ha massacrato. E ho visto in quel momento la potenza della religione. La potenza del sentirsi giusti, perché io conosco Dio, perché io conosco l'amore, perché io so chi siete voi e io so chi sono io, perché ognuno raccoglie quello che semina, perché tu devi imparare l'educazione a uno che aveva 10 anni, chi lo aveva 70 anni, chi lo aveva quasi 90. E io ero lì scioccato e vedevo l'immagine dello spirito religioso. Quando quel vecchietto se n'è andato, lui, perché amava l'amore, perché amava la pace, perché amava tutte queste cose, ha cominciato a sparlare di quella persona con tutti gli altri che venivano dopo. Io ero scioccato. Io credo in Dio, io credo nell'amore, e però io non è che lo posso benedire, però manco lo posso maledire. Ti lascio così, nelle mani del Signore, perché tanto io so chi sei tu, io so chi sono io. Era questa voglia costante e continua di mettere il dito sulle colpe e sul giudizio degli altri. Io ci dissi, ma stavamo dando una pace. Io pensavo che con le persone più anziane potevamo avere più pace. Sì. Ho detto, due giorni fa abbiamo avuto problemi con dei bambini qui, maleducati, e pensavamo che con le persone più anziane potevamo avere sapienza, saggezza. Grazie a Dio è così. Loro hanno rotto la forma, come si suole dire.
Con amore.
Bene.
Quando verrà lo Spirito Santo, egli convincerà il mondo di peccato. Di peccato perché? Perché non credono in me. E poi egli convincerà il mondo di giustizia e di giudizio. Di giustizia, il versetto 10, perché io vado al Padre e non mi vedrete più. Gesù sta dichiarando qua qualcosa, ne parleremo la prossima volta, andremo un po' più in profondità sul discorso della giustizia. Giustizia significa essere giustificati, significa essere posizionati in maniera corretta, scrivete nei vostri appunti, rivendicando tutti i diritti del patto. Essere posizionati in maniera corretta, rivendicando tutti i diritti del patto. Alleluia. Tutti i diritti. Vedete, la religione ha creato i membri di comunità, ma in un regno non ci sono membri, in un regno ci sono solo cittadini. In un regno, in una nazione, ci sono solo cittadini. E il regno ha a che fare con i diritti. Quando tu sei un cittadino di una nazione, la prima cosa che hai sono dei diritti, subito dopo i tuoi doveri. Ecco perché oggi c'è un grande problema con gli immigrati, con l'immigrazione, perché nel momento in cui loro acquistano cittadinanza avranno dei diritti, e questo darà un potere incredibile, purtroppo, anche al mondo islamico. Darà loro il diritto di creare un partito, darà loro il diritto di andare al governo, darà loro il diritto di dettare leggi. Se voi ascoltate le registrazioni di 30 anni fa, di 40 anni fa, di quello che dichiaravano nei quartier generali islamici, loro dicevano: noi invaderemo l'Europa e cresceremo da dentro. Faremo figli e riempiremo l'Europa. È così. La religione cosa fa? La religione cerca di impietosire Dio con le emozioni. Facciamo un discorso? Vediamo il concetto della guarigione. Andiamo alla fine. Concetto della guarigione. Quando dobbiamo pregare per la guarigione di qualcuno, la religione non fa altro che fare leva sulle emozioni, no? Si cerca di convincere Dio usando la leva delle emozioni. Quindi Dio ti risponde perché tu piangi. Dio ti risponde perché tu soffri. Dio ti risponde perché sei fedele in chiesa e gli altri no. Dio ti risponde perché dai la decima. Dio ti risponde perché sei sottomesso a qualche autorità. Quindi fai leva su quelle che sono le emozioni e le tue opere. Quando si parla di regno, non ci sono più emozioni, non ci sono più opere, ci sono solo i diritti. Se fai parte del regno, è un tuo diritto. Ricordate la storia di Luca 13, della donna curva quando entrò nel Tempio? Vi ricordate? Questa donna che era, dice, da 18 anni in questa posizione, e Gesù la guarisce, e i farisei cominciarono ad arrabbiarsi con Gesù perché l'aveva guarita in giorno di sabato. E Gesù disse, è 18 anni che Satana tiene legata questa donna, e non aveva ella il diritto di essere guarita, costei che è figlia di Abramo. La guarigione non ha a che fare con il fatto delle nostre sofferenze. La guarigione ha a che fare con i nostri diritti. La guarigione è un diritto del regno. Lo ripeto, guarigione, la liberazione è un diritto. La religione ti dice, oh Signore, guarisce, ti prego. Dio non guarisce perché noi pieno, perché gli facciamo pena. Perché purtroppo la religione fa leva su questo. Se tu preghi più intensamente,
ecco, fratello, Dio.
Se tu chiedi con più,
convinci Dio.
Allora Dio
si convince.
No! Non stiamo parlando del fatto che Dio non ama o che Dio non ha compassione, quello è un altro discorso. Ma quando entriamo in questi discorsi dobbiamo renderci conto di quali sono i nostri diritti.
Amen.
Noi continuiamo a dichiarare quel verso che dice, per le lividure di Cristo noi siamo stati guariti. Io vi chiedo, per quale lividure sono state guarite le persone che guariva Gesù? La guarigione succedeva nell'Antico Testamento. Naaman il Sirio è stato guarito dalla lebbra. Guardate i miracoli che ha fatto Eliseo. Allora può essere che quelle parole indichino qualcos'altro. Perché Gesù non ha mai guarito nessuno perché aveva delle lividure. Delle lividure. Le lividure riguardano chiaramente la croce. Noi non siamo guariti per quello che Gesù ha fatto sulla croce. Gesù guariva perché la guarigione è un diritto dell'essere umano. Lui non guariva chi lo seguiva. Lui non guariva chi lo ringraziava. Quando entriamo in questo, vi garantisco che la nostra mente va in un'altra direzione. Dobbiamo resettare diverse cose che non hanno niente a che fare con quello che abbiamo creduto fino ad oggi. Invoco il sangue di Gesù. Dove è scritto che dobbiamo invocare il sangue di Gesù? Non esiste un versetto nel Nuovo Testamento. Uno, noi siamo stati settati da dei dogmi, è stato sempre insegnato così, continuiamo a insegnare così e picchiamo a cacciare se si è sempre fatto così. Ma quando andiamo a leggere ci rendiamo conto, ma da dove sono uscite determinate cose? La religione crea problemi. La religione non vuole farti pensare. La religione non vuole farti riflettere. La religione è, vuole dirti cosa devi pensare. Il regno di Dio consiste in giustizia. La prossima volta parleremo, andremo un po' più in profondità sul concetto della giustizia. Cosa significa? Quando tu comprendi la giustizia, cercate prima il regno di Dio e la sua
giustizia.
Giustizia. E questa è la garanzia per non avere mai la mancanza. Gesù l'ha detto. È la garanzia per uscire fuori dall'ansietà, per uscire fuori dalla paura, per uscire fuori da ogni forma di sollecitudine. Ecco perché Gesù ha detto: sono il regno dei cieli è nascosto dentro un mistero. E solo chi ha voglia, solo chi ha fame, solo chi ha desiderio lo comprende. Le chiavi non servono per entrare nel regno, le chiavi servono per farlo funzionare. Le chiavi servono per fare funzionare il regno di Dio in ogni area della nostra vita. Nell'area economica, nell'area fisica, nell'area spirituale, nell'area emotiva, nell'area familiare, nell'area lavorativa. Ci sono principi. La parola mistero, quando Gesù dice a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, la parola mistero nel testo greco significa anche silenzio, bocca chiusa. Significa che è qualcosa che tu cominci a comprendere semplicemente stando con il Re. Stando con Lui. Ti viene rivelato qualche cosa che fino ad oggi non hai compreso. Noi possiamo stare 20 anni, 30 anni, 50 anni nella fede, cercando ancora di aprire, cercando ancora di capire questa chiave a cosa serve, ma devo metterla così, devo metterla così, è una doppia chiave. Non ci rendiamo conto che ci sono cose che ci hanno bloccato per tanti anni, perché ci fanno pregare in una determinata maniera, ci fanno dire determinate cose e che quindi non c'è via d'uscita su certe cose. Amen. Il regno di Dio è dentro di noi e il regno di Dio consiste in giustizia, capire chi sei. Quando tu comprendi chi sei, alziamoci in piedi, dai. Sembrava di più. Sì, però il concetto è un altro. Il concetto non è quello che dice Isaia. Il concetto è che noi abbiamo, noi crediamo che abbiamo guarigione per le sue lividure, mentre in realtà non è così. Perché se le guarigioni venissero dalle sue lividure, per quali lividure sono stati guariti gli altri? Il concetto della guarigione è da sempre. Quando entriamo nel concetto della grazia, quando noi insegniamo questo argomento, la grazia non è venuta con Gesù. La giustificazione per fede non è venuta con Gesù. Abramo fu dichiarato giusto e fu chiamato amico di Dio. È vero o no? Ed è il padre della fede. La giustificazione per fede non viene attraverso Cristo. Perché Noè venne chiamato giusto, Enoch venne chiamato giusto, Abele viene chiamato giusto. Allora qual è la differenza? Ed è bello entrarci, è bello scoprire determinate cose perché ci fanno, ci aprono i neuroni, ci risvegliano i neuroni. Alleluia. Voglio pregare insieme a voi stasera che ognuno di noi questa sera possa chiedere in maniera semplice allo Spirito Santo: convincimi tu, perché ho bisogno di te, ho bisogno della tua opera nella mia vita. perché se lo Spirito Santo ci convince, allora lui smantella quello che deve smantellare ed edifica quello che deve edificare. Amen. Prima di edificare, lui scava profondo. Grazie Padre, grazie con tutto il cuore. Ti ringraziamo per questa sera, ti ringraziamo per come tu parli alle nostre vite, grazie per come ci porti in profondità, grazie per come tu operi. Ti chiediamo Spirito Santo di convincere i nostri cuori, convinci la nostra mente, convincici Spirito Santo, convincici di giustizia. Abbiamo bisogno di essere convinti di giustizia da parte tua, ed è soltanto qualcosa che tu puoi fare nella nostra vita, ed è per questo che vogliamo ringraziarti. Buon lavoro nella nostra vita.
Amen.
Grazie per tutto quello che tu continuerai a fare nei prossimi giorni. Grazie nel nome di Gesù.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Buona serata a tutti.